il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Abbiamo detto all'inizio di questa eucaristia che questo dogma della maternità divina di Maria è il frutto di una controversia molto importante che è cominciata verso la fine, dopo la metà del IV secolo, e poi si è conclusa ad Efeso in questo concilio molto controverso celebrato nel 431. Controverso perché tutti quelli che vi erano invitati sono arrivati in tempi diversi, creando così una certa difficoltà. Comunque, queste due realtà della Chiesa antica, quella di Alessandria e quella di Antiochia, si sono incontrate e scontrate in questo concilio e finalmente da questo concilio è nata la proclamazione della Theotokos, cioè della madre divina, di Dio, della maternità divina della Vergine. Voi direte, ma questo è quasi scontato? Non è scontato. E io te lo dimostrerò che non è scontato. Perché è vero che tu dichiari in cuor tuo e nella preghiera che la Vergine è la madre di Dio, però poi trovi difficoltà quando questo aspetto della divinità deve ritradursi anche dentro la tua esistenza. Come dire, qualcuno è chiamato ad essere così partecipe della divinità in un certo qual modo, però poi il resto della Chiesa no, come dire, si può accontentare anche lì. Vediamo un po' che cosa vuol dire questo. Innanzitutto entriamo nella vita di Maria. Entriamo nella vita di Maria quando il Vangelo ce la presenta, cioè nel momento in cui l'Arcangelo Gabriele la visita e le dà questo annuncio. Questo annuncio è incomprensibile, Maria non è che lo capisce, però apre il cuore. Perché lo apre il cuore? Perché ha una libertà totale. Maria è veramente libera, non ha il peccato originale. Dunque, di fronte a una proposta che le giunga da Dio, non dubiterà, non starà là come uno di noi a dire ma sarà vero, ho capito bene, ma come posso, non lo so, ma magari no, forse mi sono sbagliato. No, sbagliato o sbagliato, io decido, non mi va. Sì, Dio mi chiama a grandi cose, ma poi chissà se ci riesco. E allora sai che dico, non ci provo nemmeno. Ecco, invece Maria è così libera che di fronte a questo strano messaggio da parte di Dio dice sì, va bene, non ho capito ma io accetto perché non ho motivo di dubitare della tua bontà e della tua grandezza. Non ho dentro di me nessuna divisione interiore. Io non sono divisa tra quello che vorrei fare, quello che mi piacerebbe, quello che... No, io sono libera, direi, perché non ho il peccato originale. Dunque aderisce a questo annuncio dell'Arcangelo Gabriele e che cosa ha davanti? E noi ci immagineremo dopo un annuncio così importante, perlomeno quando noi siamo davanti a un qualcosa di soprannaturale, di eclatante, che esce fuori dai nostri canoni, noi ci sentiamo investiti di qualche cosa, poi magari non sappiamo cosa fare, però ci piace l'idea che qualcosa di Dio si interessi in noi e ci elevi, no? A qualche importanza. Se guardate la gente come si vanta, no? Di piccole cose, a volte anche trascurabili. E Maria invece, un istante dopo che l'Arcangelo se n'è andato, rimane esattamente com'è. Lei, con la sua devozione, con la sua preghiera, con la sua spiritualità, forse chissà, lei e basta. e si nega a cercare la cugina Elisabetta solo quasi per adempiere a quello che l'angelo le ha dato come un segno umano, proprio per dire: non voglio disdegnare neanche l'umanità di questo annuncio. Se devo andare a vedere che è vero quello che accade in Elisabetta, ci andrò, ci vado prontamente, non attenderò. E poi sapete, nell'incontro con Elisabetta, come il Magnificat diventa, no, l'espressione di questa esperienza. Poi i giorni normali, poi il tempo dell'attesa del Verbo, come immaginate, voi date sempre tutto per scontato, no? Ma Maria non ha mai fatto l'ecografia, dunque lei non sa che cosa nascerà. E voi ridete. Ma tu lo sai nel tuo battesimo, Dio, che cosa ha messo nella tua vita? Ti sei dato pena di cercarlo? Manco con l'ecografia. Beh, Maria non dubita che nascerà un bambino, un figlio maschio. Eppure, chi glielo diceva se non l'avverte? E lo attende finché nasce. Quando nasce, che cosa nasce da lei? Un figlio maschio. Punto e basta. Se non il fatto che quando nasce questo bambino, molte realtà si mettono in moto. Molte attese si cominciano a sciogliere. Persone si avvicinano, i pastori, poi verranno i magi. Molti cominciano a parlare di costui. Cominciano a lodare questo strano avvento. Cominciano a celebrare qualcosa che ancora non si vede. C'è, ma non si vede. Si vede un bambino, tutto e basta. Un fatto della natura, un fatto della storia, un fatto umano, non ancora un fatto divino. Nessuno lo vede. E per 30 anni Maria celebrerà questo fatto solo umano, dentro il quale pur tuttavia risiede una volontà divina. Lei lo sa, ma non lo vede. Certo, voi direte, la prossimità con il figlio le insegnerà molte cose. Certo, glielo insegnerà. Sapete con quale grammatica glielo insegnerà il figlio alla madre le cose del regno? Glielo insegnerà come qualsiasi figlio a qualsiasi madre. Perché? Perché perfino il Verbo, quando si incarna nella storia, decide di imparare tutto di nuovo. Non gode del beneficio che ha di conoscere dall'eternità ciò che è nel cuore del Padre, tutto il suo pensiero, ma si mette come qualsiasi uomo ad impararlo gradualmente, a conoscere le cose della Torah, del pensiero di Dio, e a praticarle, intravedendovi sempre la presenza dell'Altissimo, che è suo Padre. Quando ne avrà consapevolezza, il giorno del battesimo, in cui finalmente lui saprà di essere il figlio di Dio, da là comincia il suo ministero pubblico. E Maria, che era cresciuta con lui, che l'aveva ascoltato, l'aveva visto, e dentro i fatti umani della sua storia, io i fatti umani dico quando Gesù cadeva, quando si sporcava, quando se la faceva addosso, quando insomma Gesù viveva come tutti i bambini della storia, lei era chiamata allo stesso tempo a servire la sua carne e a intravedervi la sua divinità. Voi lo capite? Che mistero meraviglioso e sublime, e tuttavia totalmente umano. Ma tu capisci che implicazione ha per te questo? Nel tuo battesimo tu sei chiamato totalmente a pensare la promessa divina che Dio fa alla tua vita e a mantenere questa fiducia dentro una vita declinata nelle cose assolutamente normali. Lo dico a te perché tu hai separato la dimensione divina da quella umana. Tu hai separato e diviso per sempre il momento d'incontro con Dio dal momento in cui vivi i tuoi lunedì, la tua storia, i tuoi giorni, le tue economie da 4 soldi, dall'economia della salvezza. Le hai messe su piani diversi e ti illudi di saltellare qua e là per cercare di conciliarle, non ci riesci. Dici che vuoi fare il bene e poi non ci riesci a compierlo. Come San Paolo, sai, sì, come San Paolo. Però poi lui ci è riuscito. Con la vita, il martirio, là ci è riuscito. Bene, tutto questo porta Maria fino al momento in cui Gesù compie il mistero del Padre. E là lei si rende conto ancor più che sempre star fede alla divinità del Verbo, nei giorni della vita normale, della vita nascosta, della vita in casa di Gesù a Nazareth, è ancora più arduo vedere adesso come questa presenza di Dio possa andare incontro alle autorità che la rifiutano, alle situazioni umane che la allontanano, ai paradossi della storia che incontra. Ma scusate, ma cosa penserà Maria quando queste, quando questi farisei, sacerdoti, sommo sacerdote, si metteranno a discutere con Gesù e a cercare di diminuirgli la grandezza? Lei che sa che tutta la grandezza di Dio appare proprio in quella piccolezza della, dell'incarnazione. E poi finalmente tutto il mistero si impone dentro la passione e morte di Gesù, in cui Maria finalmente piange, non certo per i dolori del figlio o per aver perso l'unico nato dal suo grembo, ma perché tutta l'umanità in quella passione del figlio sta per entrare finalmente nel possesso dei beni terreni, lei lo sa, e si commuove, si strazia nel cuore, dice: ma l'uomo capirà tutto questo? Ma l'uomo avrà la capacità di contenere in sé questo dono grande che il mio figlio sta facendo oggi? E poi entra nel segreto silenzioso dell'attesa della resurrezione. Lei è l'unica che sa che tutto questo accadrà e lo celebra fino alla Pentecoste, il giorno in cui lo Spirito finalmente ridà a tutti la capacità di parlare le lingue dell'Onnipotente. Ora, hai capito? Questa parabola è una parabola totalmente divina e totalmente umana, tutta intrisa del progetto di Dio, tutta celebrata dentro la realtà dell'uomo. Allora, te fedele, che ogni giorno dici: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. A te fedele, che nutri dentro il tuo cuore questa devozione alla maternità divina della Vergine, dice oggi la Chiesa: vuoi deciderti e credere nella divinità del Verbo che può agire dentro la tua piccola e debole umanità? Vuoi finirla di scandalizzarti dei limiti della tua umanità e cominciare a credere che questa umanità, con la sua vecchiaia, con i suoi dolori, con le sue delusioni, con le sue difficoltà, è capace delle cose di Dio, capace, cioè può contenere le cose di Dio? E questa è la fede che tra poco ti accompagna fino all'altare a nutrirti della divinità del Verbo, perché possa conquistare tutto quello che ti appartiene nelle mani. Capisci che cosa contempli? Capisci di fronte a che mistero ti trovi? È il mistero di Maria, è il mistero dell'incarnazione, è il mistero della tua salvezza. Tutte e tre queste cose convivono in una sola dimensione, quale? La speranza della tua fede. La speranza della tua fede che quando sarà consapevole di quello che ha ricevuto diventerà anche l'esperienza dell'amore per tutti, del perdono, della misericordia, perché sapete, noi non possiamo inventarci nessun atteggiamento che sia evangelico se non è fondato sulla possibilità che l'umanità ha di generare di nuovo nella storia ciò che appartiene a Dio. È una grande vocazione, è una grande chiamata. Ma sai qual è la meraviglia? Non è che sia una grande chiamata, una grande vocazione. La meraviglia è che il soggetto di questa grande vocazione sei tu. Sei proprio tu, piccola creatura di questo universo sperduto. Luogo della gloria di Dio e della manifestazione della sua bontà. E la fedeltà a Dio della Vergine ti dia coraggio e forza per assumerti questa vocazione come una missione in mezzo al mondo. Scopri le bellezze che questa missione dona alla tua vita e vivere in pace e condividile con gli altri. Fa del tuo cuore un albergo per tutti quelli che vengono a bussare. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, che ti sei degnato di far apparire nella Vergine il compiersi del tuo mistero di salvezza per tutti gli uomini e di realizzarlo in lei per tutta l'umanità, perché tutta l'umanità mai si scandalizzasse della propria debolezza, della propria del proprio disagio a causa del peccato originale. Degnati di scavare anche al centro della nostra vita un luogo per te, perché possiamo anche noi credere alle promesse che tu hai fatto al nostro battesimo e realizzare questo piano per la salvezza degli uomini. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, tutta umana e tutta divina, la tua sposa, mostra in sé i due aspetti distinti, ma non disgiungibili, della realtà umana e della realtà divina. Fa che l'umanità della Chiesa non sia mai a detrimento della sua vocazione eterna. Fa che i peccati che tutti noi abbiamo compiuto siano lavati dal sangue del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, mentre ricostruisci il tuo regno in mezzo a noi, degnati di perdonare anche le nostre divisioni, le nostre diatribe, le nostre controversie, quelle che ci impediscono di perdonarci, di incontrarci, di servirci gli uni gli altri e di amarci. Poiché il tuo Figlio ci ha comandato di amare il nostro nemico, tu rendici degni di questa responsabilità. Mettici nelle condizioni di chiedere noi stessi perdono a quelli che abbiamo offeso. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per quelli che sentono pesare su di sé la dimensione umana che li schiaccia, che invecchia, che dolorante va verso la fine, verso il compimento della vita. Aiuta i deboli, soccorri i miseri, rialza quelli che sono caduti a causa dei peccati, mostra il tuo volto ai contriti di cuore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli, mettili a riparo da ogni male, da ogni maleficio, da ogni insidia del nemico. Santificali, benedicili, fa splendere nella loro vita il dono del Verbo che si è fatto carne per la salvezza degli uomini. E lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.